proseguiamo questi incontri del pomeriggio con un argomento particolarmente interessante e affascinante come il mito di Shangri-La, che dall'esotismo letterario è diventato anche realtà concreta, come poi ci racconterà anche la professoressa Montesano. Ringrazio la professoressa per aver accettato il nostro invito a tornare a Astore in Piazza in questa 10ª edizione. Ricordo che è docente di storia medievale all'Università di Messina e collabora con alcune riviste come il National Geographic per la sezione storica e con il quotidiano Il Manifesto. Grazie nuovamente, cedo subito la parola. Grazie. Grazie. Se preferisce di qua o di là, insomma, va bene. Grazie.
Grazie agli organizzatori per l'invito, grazie allo staff che rende possibili queste giornate, grazie soprattutto al pubblico per la presenza alla manifestazione e naturalmente oggi pomeriggio. Partiamo con un video. Va bene. Niente, niente. Scusate, allora. Il video che vi avrei fatto vedere, comunque dura soltanto un minuto, Welcome to Shangri-La, è tratto da un video, da un film del 1937, che è il film che ha dato vita al mito fondatore di Shangri-La, che è un mito assolutamente moderno, nasce infatti negli anni 30 del Novecento, con questo romanzo, Lost Horizon, del 1933, di James Hilton, sul quale torneremo fra poco, ma all'inizio ancora più del romanzo stesso è stato il film, un film di Frank Capra del 1937, ad aver lanciato il romanzo, a renderlo appunto un romanzo di grande successo, che narrava l'incontro fra alcuni viaggiatori occidentali che nelle immagini, ma le trovate facilmente su YouTube, volendo, nelle immagini appunto mostrano la sorpresa di fronte alla scoperta di un palazzo bellissimo, che sembrava bellissimo soprattutto negli standard del 1937, in realtà rivisto con gli occhi dei contemporanei fa molta meno impressione, ma comunque questo palazzo perso fra le montagne dell'Himalaya. Quindi nel caso di Shangri-La, anche se Shangri-La è una espressione ormai che è divenuta abbastanza comune nel linguaggio, nel caso di Shangri-La siamo di fronte a un mito e vedremo anche a una utopia, l'utopia di un luogo, di una città perfetta. Siamo di fronte a una fondazione, a una creazione in larga parte molto recente. Su questo avremo modo di tornare fra poco. Partiamo però invece da qualcos'altro, perché in questa oretta, in questi tre quarti d'ora nei quali parlerò, ho diviso quello che ho da dirvi in tre sezioni, in tre parti, cioè rifletteremo sul modo in cui la realtà e l'immaginario si collegano, si intrecciano fra di loro in forme molto spesso inedite. E allora forse il punto di partenza, anche cronologico, quindi storico in senso stretto, è quello delle città scomparse, perché la prima forma con la quale l'immaginario dell'Occidente, dell'Europa soprattutto, si è confrontata con l'idea della città mitica e proprio attraverso alcune città che sono state conosciute in epoche molto più antiche rispetto a Shangri-La, cioè a partire dall'età medievale, ma che poi nel tempo sono scomparse del tutto, quasi del tutto, e delle quali oggi noi conosciamo soltanto alcune cose attraverso le testimonianze dell'epoca e attraverso i ritrovamenti archeologici. Si tratta di città, perché questa citazione dalle città invisibili di Italo Calvino, perché ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone E in effetti tutte queste città delle quali parleremo in questa prima parte sono delle città o all'interno di grandi deserti o delle città che si trovano ai margini, diciamo che fanno quasi da confine fra imperi stabili, sedentari, come quello cinese, e invece questo immenso mondo di popolazioni nomadi che tuttavia danno vita loro stessi a delle città. Tutto comincia in Asia, quindi. Probabilmente questa proiezione del meraviglioso, del mito, dell'utopia, della città perfetta, nasce dal confronto fra gli europei dell'epoca che chiamiamo comunemente Medioevo e appunto le distese immense e in larga parte all'epoca inesplorate dell'Asia. Karbalgash o Ordubalik, Karakorum e poi naturalmente Xanadu, inutile dire che con Xanadu siamo già pienamente nel mito e nell'utopia di una città perfetta. Tuttavia non è nemmeno dalla Cina che bisogna partire, ma in un posto veramente molto remoto, la valle dell'Orkhon, dove si trovano queste due città vicine fra loro, ex città, appunto come vi dicevo, oggi non esistono più, Karbalgash e Karakorum, la valle dell'Orkhon, che è una valle all'interno della Mongolia, una sorta di grande oasi fertile all'interno della nazione odierna della Mongolia, proprio al centro della Mongolia. Questa terra, che è una terra estremamente inospitale, è una terra nella quale durante l'estate si raggiungono temperature altissime, gli inverni la temperatura scende sotto i 30, i meno 30, meno 40 gradi sotto zero, sono delle terre quindi apparentemente per noi molto inospitali, ma che invece hanno ospitato le prime forme di città, anche se vedremo che tipo di città, le prime forme di città di questa immensa area dell'Asia centrale. Karbalgash, ancora prima della più nota Karakorum, quella naturalmente che vedete è semplicemente una prospessione, un disegno, Karbalgash è stata appunto la capitale di un impero di nomadi. Già di per sé questa sembra una contraddizione in termini. Abbiamo un impero di nomadi e abbiamo allo stesso tempo una capitale di un impero di nomadi. Eppure è così. L'incontro con l'impero cinese, un po' in modo non troppo dissimile da quello che stava succedendo nell'area occidentale, l'incontro fra il mondo che chiamiamo in modo molto generico, barbarico, celtico, celto-germanico e così via, e l'impero romano, dà vita a dei fenomeni non completamente dissimili da questi. Invece nella parte orientale del continente eurasiatico noi troviamo l'incontro fra popolazioni inizialmente non mongole. Nell'epoca della quale stiamo parlando, quindi VIII, IX secolo, i mongoli sono ancora lontani dall'impero cinese, sono piuttosto spostati verso l'Altai, verso il Kazakistan attuali, e si sposteranno verso Oriente, verso i confini della Cina, soltanto in un momento successivo rispetto a questo, proprio quando questi imperi dei turchi della attuale Mongolia saranno finiti, saranno ormai tramontati. Però appunto, quindi la prima città che noi incontriamo in queste terre così lontane è questa capitale, Karbalgash, appunto la città nera degli Uiguri. Uiguri che sono quindi un folto gruppo di nomadi di cultura turca, di lingua turca, che ha contatto, non diversamente dagli Unni ad esempio, ha contatto con il mondo cinese, danno vita a una civiltà a metà fra nomadismo, in cui cioè il nomadismo continua a essere importante, ma che appunto si struttura anche intorno a una grande capitale. Questa capitale, come vedete dalle ricostruzioni, inutile dire, oggi ve lo dicevo già nella premessa, di questa città rimane ben poco. Anche gli scavi archeologici non sono arrivati a restituirla in larga parte, e quindi si può soltanto immaginare che fosse una capitale costruita intorno a un palazzo regio, quello che vedete appunto nell'immagine, costruito secondo i modelli dei palazzi cinesi dell'epoca e poi circondato da strutture più o meno stabili, e poi ancora intorno dai campi di yurte, cioè di tende rotonde, che sono tipiche appunto di quella zona. E tuttavia, oltre ai disegni appunto, abbiamo invece delle testimonianze più interessanti, e cioè delle stele che sono rimaste, che sono state prodotte e che mostrano appunto dedicate ai re di questa popolazione, e che mostrano la forte influenza dell'impero cinese, il contatto con la Cina, perché sono delle stele, sono state un po', se volete in modo magari eccessivo, ma sono state definite la stele di Rosetta del mondo turco. Perché? Perché hanno dato la possibilità di comprendere, con la trascrizione che troviamo su queste stele in cinese, di comprendere appunto questa prima lingua scritta delle popolazioni turche, e quindi di decifrarla, di comprenderla. Non so se riuscite a vederlo sullo schermo ingrandito, appunto nel caso della stele di Bilgekhan avete i caratteri in cinese, che si dovrebbero spero vedere, e poi appunto invece i caratteri turchi. Tuttavia, più importante di Karbalgas, perché il mondo turco ha una importanza in quest'epoca tra VIII e IX secolo, poi tuttavia declina, e quindi queste città appunto fondate dai turchi si perdono nel deserto, e tuttavia resta una continuità, come talvolta accade in modo, se volete, quasi misterioso. Resta una continuità dei luoghi, un'attrazione dei luoghi, perché anche Karakorum, il nome da non confondersi naturalmente con la catena montuosa himalayana, Karakorum è il nome invece della città che è stata a lungo la capitale dei mongoli e che si trova a una manciata di chilometri dall'antica Karbalgas. Cioè nella stessa valle dell'Olkhon che vedevamo prima, sorge appunto questa nuova capitale per un nuovo popolo nomade che, con uno straordinario successo che non era stato dato nemmeno ai turchi, con uno straordinario successo riesce, come probabilmente già sapete, nel giro di una manciata di decenni a costruire l'impero più grande che ci sia mai stato, probabilmente, per quanto ne sappiamo, nella storia. Un impero effimero certamente, ma che per un certo numero di anni, per circa un secolo, è andato dal Mar Nero, da Baghdad fino alla Cina, con l'esclusione cioè della Siberia settentrionale, del subcontinente indiano, si può dire che, e del sud-est asiatico, si può dire che tutto il resto dell'Asia fosse stato conquistato da questi nomadi, i mongoli appunto, che prendono territorialmente il posto dei turchi e che nuovamente anche loro entrano in forte contatto con il mondo cinese. Per cui Karakorum ne diviene la capitale, anche questa una capitale in un'oasi circondata da infinità desertiche, che però per noi, pur essendo anch'essa una città perduta nel deserto, è una città che conosciamo meglio dalle fonti scritte. In larga parte si tratta di fonti o cinesi o soprattutto, per l'epoca, nel corso del 200, di fonti occidentali, cioè di viaggiatori come l'italiano Giovanni di Pian del Carpine o Guglielmo di Rubruck, che hanno viaggiato e hanno dato testimonianza del loro arrivo fino a Karakorum e che appunto descrivono queste città, che di nuovo sono città che a loro sembrano delle città ancora, diciamo, la fascinazione, il mito è ancora al di là da nascere, perché in fondo Guglielmo di Rubruck, ad esempio, scrive che il Karakorum gli sembra più piccola di Saint-Denis, quindi in fondo di una porzione dell'attuale Parigi, insomma di una porzione estremamente piccola, quindi gli sembra una capitale da poco in fondo, ma sono capitali che hanno una costruzione molto peculiare, cioè di nuovo intorno a un grande palazzo fatto sul modello di un palazzo cinese. Ci sono quartieri di artigiani, quartieri degli eserciti e poi ancora oltre, di nuovo, le distese di yurte tipiche dell'epoca. Sulle rovine oggi sorge il monastero di Erdenezum, un monastero buddista naturalmente, che ha in larga parte coperto, e quindi diciamo gli scavi archeologici sono possibili solo in una piccola area, lo vedrete con la prossima immagine. Appunto, questa è la grande distesa delle mura del monastero di Erdenezum, che è appunto un monastero immenso e che ci può un po' dare l'idea dell'ampiezza dell'antica Karakorum. E questa appunto con la tartaruga che serve da base per reggere una colonna, che è anche questa una costante che ritroviamo nel tempo, la ritroviamo fra i turchi di Karbalgas, la troviamo fra i mongoli in quest'epoca e la troviamo molto, molto dopo. Ecco, in questa piccola area, vedete la distanza rispetto al monastero, questa è l'area dove gli scavi archeologici hanno restituito qualche cosa dell'antica Karakorum. Antica Karakorum che tuttavia della fascinazione cominciava a esercitarla. L'albero d'argento, ad esempio, è descritto da questi viaggiatori con un grande entusiasmo ed era in effetti un'opera peculiare, era un albero fontana che sembrava quasi miracoloso, costruito tuttavia, come leggete, da un orafo argentiere parigino che era finito così lontano perché era in Ungheria per seguire sua moglie e lì era stato rapito dai mongoli durante le loro incursioni, portato fino alla corte di Karakorum e lì appunto era stato costretto a mettersi al servizio dei khan mongoli, costruendo quindi fra le altre cose questa magnifica fontana che tutti quanti i viaggiatori ammiravano. Naturalmente quella che vedete nelle immagini è in realtà una riproduzione contemporanea, bruttissima, che si trova sul luogo e che certamente non rende ragione della bellezza dell'opera originaria. Passiamo poi alla terza di queste città, certamente la più importante, quella che dà vita per la prima volta a un mito. Parliamo di Xanadu. Xanadu, che è la residenza estiva dei Khan che però ormai hanno in larga parte dimenticato la vecchia Karakorum. Siamo con Xanadu e la prima conoscenza occidentale di Xanadu, siamo già negli anni 70 del 200 e ormai i mongoli hanno appunto realizzato quell'immenso impero di cui vi dicevo, soprattutto hanno conquistato la Cina settentrionale, stanno finendo di conquistare la Cina meridionale, quella più ricca, e sono ormai dei mongoli in parte sinizzati, almeno appunto quelli che con Kublai Khan Marco Polo conoscerà, descriverà, e che sono appunto ormai stabiliti nella Cina settentrionale, appunto meridionale. Xanadu probabilmente non era nemmeno una vera città, era una residenza estiva che si trova, come vedete dalla cartina, a nord, circa 300-350 chilometri a nord di Pechino. Anche Pechino, come Karakorum, è nota per avere un clima pessimo e quindi erano necessarie queste città estive, invernali, esterne, dove gli imperatori e i khan mongoli in quest'epoca potevano partire quando gli faceva comodo. Era stata costruita, come vedete, negli anni 50, secondo un modello architettonico cinese, ma per volontà del primo Gran Khan mongolo, di una nuova dinastia, quindi di mongoli cinesi, gli Yuan, che appunto costruisce questa città, che probabilmente era appunto circa la metà, forse anche meno, rispetto alla città proibita attuale, che come sapete però è di un'epoca molto successiva rispetto a questa, e che, come ci dice Marco Polo, serviva soprattutto per le battute di caccia dei Khan. È una città anche questa perduta, oggi se ne vedono soltanto pochissime rovine, perché quando i cinesi nel 1368-69 si sono rivoltati contro la dinastia mongola, hanno bruciato tutto quello che restava, sono arrivati persino a bruciare il poco che restava di Karakorum e hanno raso al suolo la stessa Xanadu Shangdu, sulla quale poi è nata una nuova città, Dolonnor. Così una miniatura del XV secolo immaginava, così immaginavano quasi tutte, le vedremo anche un'altra, questi palazzi che venivano descritti dai viaggiatori occidentali, cioè in modo, li raffigurano molto occidentale, se volete come una sorta di casotto di caccia di stile gotico, intorno al quale appunto si muovono gli animali, che devono ricordare cosa? Il fatto che Marco Polo appunto descrive soprattutto non tanto il palazzo di Xanadu, anche se poi il palazzo di Xanadu è quello che il mito ricorderà successivamente, ma descrive invece soprattutto quello che a lui piaceva di più, e cioè le battute di caccia del Gran Khan, nelle quali appunto, qui avete una versione del milione fiorentino, dicevo, queste immense battute di caccia nelle quali venivano coinvolte migliaia di cavalieri e di scudieri e appunto centinaia di animali, inclusi appunto animali come il leopardo, che appunto venivano utilizzati per la caccia, come più tardi nel 400 mostreranno anche da noi certi dipinti rinascimentali, ad esempio la cavalcata dei magi di Benozzo Gozzoli, per chi la ricorda, ora qui non ho l'immagine, mostra proprio questo, cioè la caccia con il leopardo che è sulla sella dietro sulla sella del cavallo dietro il cacciatore. E appunto il palazzo di Kublai Khan a Pechino, questo in fondo, anche se il palazzo di Kublai Khan a Pechino non darà origine a un mito come quello di Xanadu, in realtà è quello che Marco Polo descrive molto meglio e che le miniature continuano appunto a mostrarci come una sorta di fortino. Questo perché? Perché naturalmente fra la descrizione del narratore, i passaggi spesso iconografici come questi e l'immaginario che poi si creava attorno a questi luoghi, ecco, abbiamo tanti passaggi che con difficoltà restituiscono effettivamente di cosa si stesse parlando, perché lo stile piuttosto dei palazzi d'estate dei cinesi è piuttosto questo. Non è l'idea di un fortino chiuso rispetto all'esterno, ma il contrario, è proprio l'idea di un palazzo aperto verso l'esterno, verso i giardini, verso l'acqua soprattutto, che è così importante. E appunto quello che noi abbiamo successivo è il palazzo d'estate di Pechino, e tuttavia appunto Xanadu. Perché Xanadu dà vita a un mito? È un mito in realtà che, come spesso succede, conosce uno iato lunghissimo. E cioè dobbiamo attendere l'epoca romantica, che in fondo è anche l'epoca del revival del Medioevo, per trovare un ritorno di interesse per Marco Polo, per i viaggi in Asia, che non era un interesse del tutto scevro da, diciamo, interessi materiali concreti. Siamo in un'epoca in cui inizia la conquista coloniale e il primo interesse per l'Asia e per Marco Polo come narratore dell'Asia ce l'hanno proprio gli esploratori inglesi, ai quali serviva conquistare l'Asia, quindi conoscere l'Asia, e che allora riportano in circolo una serie di nozioni e una serie di testi, e allora in fondo il mito utopico letterario nasce su una radice, se vogliamo, molto concreta. E tuttavia, appunto, una delle prime testimonianze molto belle, nell'originale inglese forse anche di più, è il Kubla Khan, o la visione di un sogno. Coleridge dice, racconta di aver sognato nel 1797 Xanadu, e appunto di averla poi successivamente messa per iscritto dopo questo lungo sogno che avrebbe avuto, un'ispirazione appunto questa stessa molto romantica, di averlo messo per iscritto, e appunto lancia di nuovo questo ritorno del mito della residenza ormai ignota, ormai scomparsa, dei Khan mongoli, che trova poi infinite variazioni. Per ragioni di tempo non ne posso nemmeno dare molte, quindi meglio saltare anche il video che non possiamo vedere. Avremmo visto anche questa, una delle più note, Citizen Kane di Orson Welles, dove appunto Xanadu è la residenza del miliardario intorno al quale ruota tutta la vicenda, che viene da Orson Welles immaginata come una sorta di castello gotico. Lo vedete sullo sfondo, ma anche questo è molto facile da reperire per chi non l'avesse visto il film, peraltro un capolavoro, e che è probabilmente a sua volta ispirato dalla vicenda del miliardario dell'editoria William Randolph Hearst e dal suo castello, il castello Hearst in California, che ha invece dei caratteri molto, molto differenti rispetto a quelli che gli dà Orson Welles. Però di nuovo anche qui abbiamo questo rincorrersi fra una realtà materiale fatta di luoghi, fatta di appunto di architetture molto spesso, e il modo in cui il mito riproduce continuamente questi dati materiali. Ma andiamo avanti. La parte seconda è appunto dedicata alle città inventate. Shangri-La, quindi un mito moderno, l'abbiamo detto all'inizio, e tuttavia è il caso di mettere almeno un punto interrogativo. Il mondo perduto. Certamente James Hilton è un prodotto tardo, 1933, di un filone letterario piuttosto popolare della seconda metà dell'Ottocento, e cioè l'immaginario dei mondi perduti, che non finisce certamente con lui. Anche romanzi di successo, film di successo come Jurassic Park in fondo si rifanno allo stesso filone, e cioè appunto l'idea di un mondo fuori dal tempo, tagliato fuori dalla realtà, anacronistico o utopico o distopico, appunto, all'interno del quale ambientare delle avventure. E in questo caso si narra di alcuni viaggiatori che sono persi in questa catena himalayana e che vengono a contatto con un mondo utopico. Shangri-La è il mondo perfetto, un mondo edenico, sia per i luoghi, appunto queste altissime montagne che circondano delle splendide valli, un mondo edenico, un mondo utopico per il tipo di relazione umana che si ha all'interno di questi luoghi. Tuttavia il punto interrogativo è necessario, perché è vero che Shangri-La è un mito moderno, allo stesso tempo però ha delle origini molto antiche. Si pensa cioè che James Hilton non l'abbia inventato completamente, ma si sia invece rifatto alla tradizione induista e poi buddista, che appunto immagina un luogo, Shambhala, esattamente nello stesso modo. Quindi Shangri-La sarebbe in realtà una resa appunto in occidentale di questo mondo di Shambhala, che i buddisti immaginano graficamente come un mandala perfetto. L'immagine che avete è quella appunto della città di Shambhala, che è immaginata nello stesso modo, in cui appunto si seguono perfettamente i precetti della divinità, e questo consente ai cittadini di Shambhala di vivere appunto in un mondo perfetto. E allora appunto nel caso di James Hilton abbiamo di nuovo questo ritorno fra un'invenzione che è totalmente moderna, novecentesca, eppure una ispirazione molto più antica. E tuttavia anche lì Shangri-La è diventato poi un po' un modo di dire, un modo di parlare. Shangri-La diviene il luogo perfetto per eccellenza, e questo ha delle ricadute di nuovo molto concrete, molto materiali. La prima è data da una vicenda anche tragica che è diventata poi un romanzo, ma un romanzo documentato appunto sulla vicenda, è scritto appunto nel 2011, quindi molto di recente, da Michael Zukov, che ricostruisce nei dettagli una vicenda del 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ormai a guerra pressoché finita. Un gruppo di donne, di uomini dell'esercito americano compie un volo puramente turistico su una zona inesplorata nella Nuova Guinea. Tuttavia questo volo cade e dei componenti della missione ne rimangono in vita soltanto tre, due uomini e una donna, quella che vedete nella fotografia, che sono costretti, poiché i soccorsi non riescono a arrivare per via della difficoltà di trovarsi in questi luoghi, e appunto rimangono a lungo, fino a quando poi non verranno salvati, con le virgolette, vi dico subito il perché, non verranno salvati, appunto riportati alla civiltà. Questo perché la stampa dell'epoca presenta la vicenda in modo, diciamo, con una certa morbosità. Non sono soltanto degli uomini che sono prigionieri di questi selvaggi che si immaginano come dei cannibali lontani da ogni civiltà, ma c'è naturalmente anche una donna, quindi che cosa potrà succederle? Quando vengono ritrovati vedono che non è successo nulla né alla donna né agli altri due, sono sani e salvi, al contrario della comunità. Fino a quel momento vissuta e isolata, non possiamo dire se è felice o meno in questa Shangri-La, però certamente isolata, e da quel momento in poi invece l'invasione dei loro territori, l'interesse della stampa, la mercificazione che porterà a un facile commercio di alcol, armi e così via, porterà a una totale distruzione di questa comunità della Nuova Guinea. Quindi questo è un'utopia che diventa distopia, se volete, si passa appunto da un mondo utopico a un mondo invece devastato. Oltre questo abbiamo delle altre ricadute, cioè Shangri-La diventa a un certo punto dei luoghi reali. Il primo è, due almeno sono i più famosi, il primo è quello della Valle di Hunza, vedete dall'immagine, è una valle che si trova in un luogo peculiare sia perché è circondata dalla catena montuosa del Karakorum, dell'Himalaya, ed è allo stesso tempo, vediamo subito, una valle estremamente fertile, però circondata da queste montagne altissime, ma anche storicamente si trova ad un crocevia estremamente importante, lo vedete, fra tanti stati in questo momento, Pakistan, India, Afghanistan e così via, li vedete dalla cartina, ma anche anticamente la valle del Gandhara si trova proprio adiacente a quella dell'Hunza, e come sapete è il luogo più lontano che era stato raggiunto da Alessandro Magno. Quindi appunto è una valle che storicamente anche ha una grande importanza e che appunto è, come vedete anche da almeno questa immagine, la fortezza di Baltit è il centro principale di questa, è oggi il paradiso perduto degli Ismailiti, gli Ismailiti che brevemente sono una setta, una parte diciamo del mondo sciita, che però ha delle regole sue proprie, ad esempio non hanno moschee e officiano il culto all'aperto, hanno dei costumi molto differenti rispetto al resto del mondo islamico e sono il gruppo che fa capo all'Aga Khan. Sono quindi un Islam in un certo senso fatto a suo modo completamente diverso da tutto il resto, ed ecco quindi che viene affibbiato il nome di Shangri-La a questo mondo che fisicamente, diciamo così, sembra perfetto e che vede anche delle comunità che vivono in modo del tutto peculiare, in modo completamente differente da tutto ciò che li circonda. E abbiamo poi un'altra Shangri-La, che è la Shangri-La del turismo, ossia la città che un tempo, nemmeno lontano, si chiamava Zhongyan, nella Cina meridionale, nella regione dello Yunnan, che qui vedete dalla cartina, che è diventata Shangri-La soltanto nel 2001 e per ragioni puramente turistiche in questo caso. Il nome Zhongdian diceva poco a chiunque, allora ecco che il governo ha pensato bene di cambiarne il nome e di ribattezzarla Shangri-La. Luogo appunto ormai noto come luogo mitico, perché naturalmente anche questa città ha una collocazione particolare, una splendida valle in mezzo a delle montagne altissime, ed è anche un luogo di culto estremamente importante grazie ad alcuni fra i monasteri più belli che si trovano nell'area. Lasciamo allora da parte, perché il tempo stringe, le città, appunto il mito di Shangri-La, che abbiamo visto declinarsi allora in questo caso da un puro immaginario diventare in modi differenti invece una realtà effettiva fatta di città, di luoghi concreti. E abbiamo infine in questo nostro discorso su appunto il mito e l'utopia legato ai luoghi e legato alle città in particolare, le città immaginarie. È forse inutile ricordare Klaus Kinski nella immagine che vedete dal film Aguirre, il furore di Dio, e parliamo quindi della ricerca di El Dorado, è un film che se non avete visto è consigliabile. Ma ancora prima di arrivare a El Dorado, che è naturalmente la città immaginaria per eccellenza, possiamo parlare di altri miti che sono legati alla scoperta del nuovo mondo e alla conquista del nuovo mondo. Quello di Antilia, Siboglia o delle sette città, diversi possono essere i nomi, anche qui nasce da una leggenda del tutto occidentale, cioè una storia concepita intorno al XII secolo, ma che fa riferimento a un periodo precedente, cioè nell'VIII, quando i musulmani conquistano il regno visigoto nella penisola iberica, sette vescovi sarebbero fuggiti portando con sé tesori, reliquie, eccetera, e si sarebbero rifugiati in luoghi lontani. Questi luoghi lontani inizialmente sono immaginati come le isole dell'Oceano Atlantico, perché nella geografia dell'Occidente medievale queste isole dell'Oceano Atlantico erano luoghi favolosi dei quali parlavano molte tradizioni, ma ancora all'alba della scoperta del Nuovo Mondo noi vediamo come la cartografia dell'epoca, qua abbiamo l'esempio molto bello della carta nautica di Bartolomeo Pareto, che mostra, vedete la Spagna e vedete appunto questo arcipelago di isole, ecco queste isole del mare Oceano che sono immaginate come il luogo nel quale i vescovi si sarebbero ritirati trovando quindi questi immensi tesori, e qua avete nella sua interezza appunto la carta nautica di Pareto, e appunto vedete dove vengono collocate le isole. Vengono collocate naturalmente al confine del mondo, perché in questo momento 1455 la scoperta è ancora al di là da venire, e dunque oltre non si trova niente. Tuttavia pochi decenni dopo cominciano le scoperte, cominciano a svilupparsi le conoscenze sulle isole dell'oceano e poi naturalmente sulle coste almeno del Nuovo Mondo, e quindi è evidente che queste isole non sono le isole favoleggiate dalla tradizione, i tesori non ci sono, ma l'orizzonte, come spesso succede, si trasferisce, va oltre. Si immagina allora che se non li hanno portati lì questi tesori, probabilmente li avranno portati nel Nuovo Mondo, e quindi inizia una nuova epopea di esplorazioni, di avventure, che porta inizialmente alla Florida, alle coste della attuale America orientale, per poi spostarsi verso l'interno. E il luogo che viene scelto, vedremo probabilmente perché fra poco, è quello dei Pueblo Zuni, che sono delle popolazioni di nativi americani che si trovano nell'attuale New Mexico, vicino al Little Colorado, insomma una parte del fiume Colorado, è che rispetto alle tradizioni, che sono delle tradizioni eminentemente nomadi, come sapete, dei nativi americani, hanno invece degli insediamenti di tipo differente. Vi mostro soltanto due immagini, questa e la successiva, ed è probabilmente questa la ragione per la quale, una volta che si scoprono che i conquistadores che cercano l'oro incontrano gli Zuni, ecco che subito pensano probabilmente sono queste le tribù che discendono dai vescovi che hanno portato via i tesori, proprio perché conoscono delle costruzioni, conoscono qualcosa che può assomigliare a delle città, e appunto i resti sono quelli che vedete così scavati nelle rocce, che si possono vedere ancora oggi. Naturalmente la conquista e il saccheggio degli Zuni mostra che anche lì il confine va spostato ancora oltre, perché le ricchezze e i tesori non si trovano nemmeno lì. E allora Eldorado in realtà in contemporanea a quello che abbiamo visto finora, ma se volete è il mito principale che riguarda la conquista delle Americhe. E questa invenzione, a questo punto totale, di un luogo nel quale appunto si sarebbe trovato un immenso tesoro, una immensa fortuna aurea. Anche qui questa idea si basa su dei racconti dei primi conquistadores spagnoli, come vedremo subito anche inglesi, che conoscono alcune tradizioni, probabilmente quella che all'inizio gli ispira è questa tradizione dei Muisca, appunto un popolo della attuale Colombia, che hanno una cerimonia durante la quale il re di questa tribù si immerge oppure sparge dei doni votivi nelle acque di un lago da sopra a una zattera completamente ricoperto d'oro. Allora, alla vista di questo oro, naturalmente il primo oro che arriva in Spagna, danno l'idea che ce ne possa essere tanto altro. La riproduzione aurea della zattera al Museo dell'Oro di Bogotà appunto dà una idea appunto di quest'area, della ricchezza di queste manifatture e quindi della avidità che questo fa nascere nei conquistadores, e la loro ricerca allora che comincia con questo prosciugamento del lago sacro dei Muisca. Direi quasi una giusta retribuzione il fatto che tutti i tentativi di togliere acqua, di svuotare il luogo, siano finiti molto male per chi ci ha provato, nel senso che il lago è comunque vittorioso fino alla fine, fino agli ultimi tentativi che vedete sono quasi, non dico recenti, ma a cavallo tra 800 e 900, c'è l'ultimo tentativo di svuotarlo completamente e ci riesce questa compagnia inglese, come leggete, e tuttavia alla fine, dopo aver completamente svuotato questo lago, il risultato è che si forma questo strato di fango sul fondo di un metro e mezzo e che al sole si secca e diventa come cemento, per cui tutti i tesori continuano a restare sul fondo e la compagnia, direi ben gli sta, resta a secco e finisce in fallimento. Naturalmente anche qui ci sarebbe stato un piccolo filmato che purtroppo non posso farvi vedere, che riguardava soprattutto una rassegna della cartografia che parte dal 500 e arriva fino all'800, cioè nella quale vediamo come man mano, gradualmente, si precisi sempre di più la conoscenza effettiva del continente sudamericano. Quindi dal disegnare soltanto le coste si arriva a conoscere esattamente la conformazione dell'interno, eppure fino all'800 tutte queste carte continuano a mostrare Eldorado è un lago che non è quello che si tenta di svuotare, ma è il lago Parime, un lago che appunto si immagina, ne aveva parlato per primo un inglese, Walter Raleigh, questo lago che si immagina essere il lago formato dal fiume Orinoco sul quale si trova la città di Eldorado, e ancora fino all'Ottocento allora si continua a disegnare questa città che tuttavia nei secoli nessuno è mai riuscito a trovare evidentemente, perché è un mito e perché non esiste. In fondo, fino ai tempi moderni, perché ogni tanto anche riviste come il National Geographic, Focus o altre ancora riportano queste notizie. Forse è stato trovato davvero Eldorado. Sono state fatte delle fotografie dall'alto che ci mostrano appunto degli sbancamenti importanti come questo nella zona amazzonica, e allora ce ne sono tanti altri che sono stati fotografati. Sono forse le grandi civiltà e l'Eldorado? E anche qui naturalmente la cosa fa un po' ridere, se volete, perché naturalmente ci saranno infinite città che non abbiamo ancora trovato, scoperto, ma non sono Eldorado, perché Eldorado l'abbiamo inventato noi semplicemente per questo. Però certamente si possono trovare altre civiltà, altre città, e alla fine si può concludere quindi questa cavalcata di nuovo come abbiamo cominciato con le città invisibili, proprio perché ha ragione Kubilai appunto che dice a Marco Polo: mi sembra che tu non ti sia mai mosso da qui, il primo modo di viaggiare è viaggiare con la mente. Grazie.